Allora diamo inizio a questa seduta del Consiglio Comunale. Ce l'hai dietro. Prego. Infatti abbiamo bisogno dell'appello. Dottoressa Schiena, prego per l'appello. Scrutatori, Menozzi, Cosseddu, Grasselli. Grazie della disponibilità. Ah beh, Menozzi deve uscire prima, facciamo Benassi perché Menozzi dovrà uscire prima. Grazie. E vi chiedo, visto che siamo partiti anche per salutare la dottoressa Schiena al suo ultimo consiglio comunale, siamo partiti con un po' di ritardo e sono presenti i responsabili d'area e non c'è pubblico che sta assistendo in diretta appunto alla seduta, chiedo subito ai consiglieri se sono d'accordo a un'inversione. Tu non sei consigliera, dottoressa Montanari. Se siete d'accordo a un'inversione di ordini del giorno, portando i tre ordini del giorno proposti dai gruppi consigliari in fondo alla seduta per permettere ai responsabili poi di liberarsi un po' prima. Naturalmente solo se c'è l'unanimità, come abbiamo già fatto in altre sedute, ve lo chiedo, anzi procediamo al voto, favorevoli? Bene, allora rimandiamo in fondo alla seduta gli ordini del giorno 3, 4 e 5 e partiamo invece dall'ordine del giorno numero 6, prima il numero 2, l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Ridò la parola alla dottoressa Schiena.
Sono quelli della seduta precedente, sono la delibera numero 45 ad oggetto comunicazioni del sindaco, la numero 46 approvazione verbali seduta precedente, la numero 47 ratifica delibera della giunta comunale numero 54 relativa a variazione d'urgenza, la delibera numero 48 ratifica delibera giunta comunale 58 relativa a variazione di bilancio d'urgenza, la numero 60 sempre relativa la numero 49 relativa alla ratifica della delibera numero 60 sempre di variazione di bilancio, la numero 50 relativa alla ratifica di una delibera della giunta comunale di variazione di bilancio. Poi abbiamo la numero 51 bilancio di previsione quinta variazione di bilancio, la numero 52 approvazione convenzione tra il Comune di Albinea e l'azienda speciale Farmacie Comunali Riunite di Reggio Emilia per la gestione dell'impresa relativa allo svolgimento del servizio farmaceutico presso le farmacie comunali, la numero 53 individuazione degli organi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente.
Bene. Se non ci sono richieste di chiarimenti, passerei all'approvazione dei verbali sedute precedenti, nello specifico il Consiglio Comunale del 3 luglio 2017, favorevoli, contrari, astenuti, bene, all'unanimità. E allora adesso passiamo al punto numero 6. Ratifica delibera della giunta comunale numero 79 del 18 luglio 2017 relativa a variazione di bilancio in via d'urgenza. Dottoressa Montanari si vuole accomodare che tanto dopo abbiamo degli altri ordini del giorno. Per quanto riguarda questo punto provo a riassumerlo brevemente, dopodiché se c'è qualche richiesta di chiarimento abbiamo appunto presente la dottoressa Montanari. Si tratta semplicemente di uno spostamento da un capitolo all'altro senza quindi aggravi di spesa per il bilancio o altre variazioni, al fine di assicurare una corretta copertura finanziaria nei tempi necessari alla realizzazione e all'allestimento della solita, dico perché ne abbiamo già affrontati diversi di queste variazioni, della farmacia. In questo caso si tratta dell'acquisto di software che avevamo previsto in concessione, questo acquisto all'Unione, quindi era in un capitolo di trasferimenti all'Unione. In realtà abbiamo visto che per una procedura più snella ce ne facciamo carico direttamente noi, essendo questa un indirizzo, una necessità tutta del Comune di Albinè, è inutile andare a far procedere gli uffici dell'Unione, e quindi spostiamo, incameriamo 15.000 euro in un capitolo nostro, dei 23 che erano di stanziamento all'Unione per l'acquisto di software e hardware, 15 vengono riportati su un capitolo diverso e di conseguenza il capitolo di 23 si riduce a 8. Questa è la sostanziale differenza della ratifica, insomma. Se ci sono chiarimenti, se avete guardato un attimino la delibera, se no passiamo al voto. Posso procedere? Sì. Allora, il punto numero 6, ratifica, c'era qualcos'altro, dottoressa?
No, assolutamente, okay. Aggiungevo solo che il revisore ovviamente è stato coinvolto, essendo una variazione di bilancio, tutto sommato, anche se senza gravare quello che è il totale generale del bilancio, è acquisito favorevolmente e allegato alla deliberazione, insomma, nient'altro.
Bene, allora, ratifica delibera giunta comunale numero 79 del 18 luglio 2017 relativa a variazione di bilancio in via d'urgenza, favorevoli, contrari, astenuti, immediata esecutività, sì, favorevoli, contrari, astenuti, abbiamo due astensioni. Grazie. Passiamo quindi all'ordine del giorno numero 7, bilancio di previsione 2017-2019, salvaguardia degli equilibri, assestamento generale di bilancio, secondo l'articolo 175-193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267. Un adempimento di legge, ovviamente, una scadenza che abbiamo proprio da portare a termine entro oggi. Che non sposta grandi numeri rispetto a quella che è stata l'ultima variazione di bilancio, giusto un mesetto fa. Avete trovato nei documenti allegati anche la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi a giugno, perché era da verificare appunto la ricognizione a fine giugno. Naturalmente apriamo il dibattito su considerazioni o richieste di chiarimento. Devo dire che la ricognizione piuttosto puntuale, lo stato di avanzamento di quelle che sono l'attuazione dei programmi è molto buona, ovviamente ci sono delle cose che sono procedute anche in questo mese che procederanno andare a fine anno, insomma. Quindi, ciao Simone. Dottoressa Montanari, se vuole.
Sì,
presentare minimamente.
Sì, proprio una presentazione di tipo essenzialmente tecnico. Faccio questa premessa: eravamo abituati a salvaguardare gli equilibri del bilancio a settembre e ad assestare il bilancio a novembre. Con la nuova contabilità questi due adempimenti sono stati conglobati in un'unica scadenza, che è la fine di luglio. Quindi, sotto il profilo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, abbiamo fatto un'analisi sia sulla parte competenza che sulla parte residui e sull'assestamento generale di bilancio, che significa poi assestare le previsioni. Non abbiamo fatto nulla, tenuto conto che il 3 di luglio siamo andati in consiglio comunale per approvare delle variazioni, quindi non si riteneva di ripristinare tutta la, non c'era la necessità appunto di toccare ulteriormente gli stanziamenti di bilancio, se non in questa misura molto molto limitata di cui alla variazione di giunta appena ratificata. Quindi i numeri sono esattamente quelli che abbiamo visto circa un mese fa. Rispetto all'altra delibera abbiamo rivisto quelli che sono sostanzialmente gli equilibri di bilancio per quello che riguarda la parte residui. Un esame molto approfondito era stato fatto in sede di consuntivo, dove era stato determinato anche l'avanzo e in particolare la parte derivante dai residui. Effettuato un'ulteriore analisi, abbiamo tra virgolette guadagnato circa 6.000 euro, perché nel frattempo abbiamo cancellato delle poste negative sul bilancio per queste entità. Per il resto non c'è molt'altro da aggiungere. Lo stato di andamento delle spese di personale, sia nella loro globalità che per quello che riguarda i lavori flessibili, sono gli stessi visti l'altra volta. Il patto di stabilità, oggi pareggio di bilancio, è lo stesso visto l'altra volta. Nel frattempo abbiamo inviato il monitoraggio che ci è stato restituito con il bollino certificato dal Ministero delle Finanze. Lo stato di attuazione dell'avanzo è sempre quello, abbiamo visto che la parte che rimane ancora da applicare, e lo faremo a settembre, è una parte vincolata relativamente al corrente, il resto sono tutte poste vincolate che vanno a salvaguardare eventuali rischi su crediti. In più, a parte i numeri, c'è questa relazione che è meramente discorsiva, allegata appunto alla delibera, che riguarda lo stato di attuazione, ma in maniera appunto programmatoria, non finanziaria e patrimoniale, che riguarda appunto l'andamento degli obiettivi, come erano stati previsti e qual è lo stato di realizzazione al primo semestre di quest'anno. E ancorché non ci siano state delle variazioni, il revisore ha guardato questa delibera e l'ha approvata, quindi sì, spostamenti rispetto al 3 di luglio non ce ne sono.
Grazie dottoressa. Facciamo un giro di tavolo se ci sono appunto richieste di chiarimenti su questo punto. Allora procediamo al voto del bilancio di previsione 2017-2019 con la salvaguardia degli equilibri e l'assestamento generale di bilancio. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Chiediamo anche qui l'immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Diamo un voto contrario, un'astensione, visto, perfetto. Grazie. Passiamo all'ordine del giorno numero 8. Adeguamenti statutari sociali di AGAC Infrastrutture S.p.A. e Agenzia Mobilità S.r.l. ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 175 del 2016. Allora, in questo caso abbiamo di fatto il recepimento di elementi introdotti da decreti applicativi derivanti dal decreto Madia. Che vanno naturalmente a influire su quelle che sono le società partecipate dagli enti. E in questo caso vedete appunto che è una proposta questa di adeguamento che poi con il voto di oggi darete o meno mandato a me di votare questi cambiamenti statutari all'interno delle assemblee, diciamo, dei soci delle singole società, e quindi oggi si vota appunto questa delega di fatto al sindaco. Gli adeguamenti vanno in una direzione molto, molto chiara, che sono quella della razionalizzazione della governance di queste società partecipate, con l'obiettivo dello snellimento degli organi societari, appunto, con la presenza dei revisori contabili nelle funzioni del collegio, appunto, e anche forte l'indicazione della parità di genere negli organi collegiali, che recepisce quella che era già una direttiva precedente del 2011. abbiamo visto un pochettino nei capigruppo, non ci sono dei margini di discussione su queste che sono appunto, che è una delibera di adeguamento alle nuove normative vigenti. Anche qui chiedo ovviamente se ci sono considerazioni politiche o chiarimenti su questo passaggio. Ecco, un'altra cosa che voglio aggiungere è che questa, dottoressa Montanari, è una scadenza di oggi o c'è margine, cioè potremmo avere altre modifiche di altre società partecipate nei prossimi mesi? Cioè... Le stesse società controllano e verificano.
La scadenza del 30 settembre, dove c'è l'eventuale consolidamento dei bilanci e un nuovo processo di ratifica.
Perfetto, questo è un chiarimento mio. Marmiroli.
Siccome si tratta di votare un mandato al sindaco per andare a rappresentare il nostro comune in questo contesto e considerato che per molti aspetti gli approcci del sindaco non sono condivisibili con i nostri, ci asteniamo dal voto per un semplice motivo politico, ecco, non certamente personale, ma per quello che rappresenta il sindaco e per quello che rappresenta l'opposizione.
D'accordo. Altri? Quindi se non ci sono altre considerazioni, dichiarazioni di voto, chiarimenti, possiamo appunto andare a procedere dove di fatto appunto noi andremo a trasmettere questa delibera alle società che prepareranno poi gli atti per le prossime assemblee dei soci, come vi dicevo. Votiamo l'ordine del giorno numero 8, adeguamento statuti sociali di AGAC Infrastrutture S.p.A. e Agenzia della Mobilità S.r.l. ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 175 del 2016. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Anche qui direi... No, qua no. No, qua non vedo l'immediata esecutività perché non è un atto nostro, secondo me non c'è l'immediata esecutività. Ah, immediata, sì, trovata, scusate, c'è sempre questo balletto. Immediata esecutività, favorevoli? Contrari? Astenuti? Mi ero perso una pagina. Passiamo quindi all'ordine del giorno numero 9. Scioglimento anticipato consensuale della segreteria convenzionata tra i comuni di Albinea, Capoconvenzione e Quattro Castella. Allora, i prossimi due punti dell'ordine del giorno, appunto 9 e 10, sono conseguenti. Andiamo con questo primo a sciogliere consensualmente la convenzione di segreteria comunale tra il nostro comune e quello di Quattro Castella, che ci vedeva capofila nel senso che la dottoressa Schiena era in capo al comune di Albinea per 4 giorni su 6 di fatto e quindi abbiamo pattuito ovviamente consensualmente, Quattro Castella credo abbia già deliberato in consiglio comunale nei giorni scorsi, la cessazione di questa convenzione al 31 agosto 2017, che ci permetterà, vedrete poi nell'ordine del giorno successivo, di subentrare con la nuova convenzione il 1 di settembre del 2017. Di fatto di questo si tratta. Dottoressa, ci sono degli altri aspetti?
No. Formali. Proprio dovuto al fatto che comunque il comune di Albinea ha trovato tra...
Sì, questo lo dicevo nell'ordine del giorno successivo dove andiamo a individuare la nuova convenzione, possiamo anticiparlo se vogliamo, va bene, ma possiamo fare il ragionamento anche insieme così poi non lo rifaccio nell'ordine del giorno successivo. Andiamo a sciogliere questa convenzione ovviamente perché ne abbiamo pattuita un'altra, andremo a scavalco del segretario comunale con un altro comune che è stato individuato nel comune di Sant'Ilario, che diverrà esso capofila di questa nuova convenzione, nel senso che terrà il segretario comunale, la dottoressa Anna Maria Pelosi, in convenzione per 3 giorni e mezzo, mentre 2 giorni e mezzo saranno dedicati ad Albinea in questo nuovo schema. Il discorso del capofila è soltanto un discorso dei pagamenti, c'è uno dei comuni, eravamo noi prima rispetto a Quattro Castella, che anticipa il, diciamo, il pagamento e l'altro che rimborsa, in questo caso si invertiranno le parti, sarà Sant'Ilario che riconoscerà lo stipendio e noi che andremo a contribuire di volta in volta a rimborsare. Un'assoluta formalità e in uno schema che cambia ovviamente, che andremo a valutare, la convenzione che andiamo a pattuire con Sant'Ilario appunto sarà di breve durata, nel senso che ci garantirà fino alla fine del mandato, dopo come è giusto, visto che comunque l'incarico del segretario è un incarico fiduciario, legato strettamente all'amministrazione e al sindaco, si faranno le valutazioni, perché come dicevamo anche prima, insomma, è giusto che il rapporto di fiducia sia solido tra, tra la parte politica, diciamo, e il segretario comunale, quindi andremo a conoscerci meglio, a misurarci, per la, quella che è la mia aspettativa è molto buona, è una persona sicuramente capace ed esperienza, abita fra l'altro anche qui vicino, quindi non ci deve spaventare il discorso che sia a Sant'Ilario per alcune giornate lavorative, perché in realtà abita molto più vicino, abita a Montecavolo se non sbaglio, e quindi ha dato piena disponibilità ovviamente anche a, ad avere una presenza fisica e anche una disponibilità extra, diciamo, per quelle che saranno le nostre esigenze, insomma una persona che si è dimostrata in premessa sicuramente molto disponibile, l'andremo a conoscere meglio insieme come, come compete a un'amministrazione. A questo punto rimaniamo sul voto del, del primo punto, però chiedo, facciamo un giro di tavolo, insomma, se ci sono appunto richieste di chiarimenti e interventi su questo. Prego, Maria.
La mia intenzione di voto è astenuto, non per disinteressarmi delle, ma soltanto perché do, cioè sono scelte vostre e quindi è giusto mettermi da parte, diciamo, e dare a voi la, 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 la competenza del, dello svolgimento di questa, della cessione, dello scioglimento e della nuova convenzione.
Marmiroli.
Mi allineo alla strategia adottata dal collega Perian. L'altra cosa che mi sento di dire è che condivido il fatto di poter avere un beneficio economico nell'avere un minor carico di personale per, rispetto a prima, perché farà meno giorni rispetto a quelli che faceva la dottoressa Schiena. Però partendo dal presupposto che le amministrazioni pubbliche non devono fare utili, ma devono prestare servizi, fermo resta che se ci fosse l'esigenza e l'occorrenza di una presenza maggiore, si possa poi trovare un accordo con il nuovo segretario e con l'altro comune per rivedere eventualmente il frazionamento degli impegni. Perché sì. Credo che sia l'importante che l'amministrazione funzioni e siccome il segretario comunale è una figura molto importante, all'occorrenza bisogna che ci sia la disponibilità messa in convenzione, messa in scrittura privata, non so in quale modo, che si possa eventualmente poi poter modificare la cosa anche prima della scadenza del mandato. Però condivido con Peria, siccome la scelta non è stata condivisa e le modalità non sono state condivise, ci asteniamo.
Ma dico una cosa, cioè io non ho fatto riferimenti ad una scelta fatta per opportunità di economia, ecco, questa è una considerazione tua che ovviamente ha un fondamento, nel senso che c'è questo risparmio, però la, la scelta diciamo, ha, ha recepito, ecco, questa, questa situazione, ma ha cercato di trovare un punto di equilibrio. Prima di tutto individuando un segretario comunale che ci sembrasse capace e all'altezza per svolgere il proprio lavoro qua ad Albinea. Dopodiché c'è stata una trattativa appunto con l'ente che la dottoressa Pelosi aveva dimostrato di non voler lasciare, perché anche per lei si avvicina al fine mandato con Sant'Ilario, il sindaco è alla fine del suo secondo mandato, e quindi per il rapporto di fiducia che abbiamo sottolineato anche prima quando abbiamo salutato la dottoressa Schiena, mi sono sentito di concedere questa priorità al comune di Sant'Ilario. Ovviamente per noi è una prova questa, nel senso che passare da 4 giorni a 2 giorni e mezzo è una sfida, cioè dobbiamo anche misurarci sicuramente con una persona nuova che dovrà dimostrarci anche di essere capace, all'altezza di svolgere la sua funzione nei 2 giorni e mezzo. Lei si è dimostrata disponibile e volenterosa, però le tue considerazioni ovviamente sono anche le nostre, cioè la misureremo e ovviamente andremo a capire meglio in corso d'opera se già prima della scadenza naturale di questa prima convenzione di 2 anni di fatto ci sarà necessità di chiedere a Sant'Ilario una mezza giornata o una giornata aggiuntiva, insomma condividendolo, insomma i rapporti ovviamente sono buoni tra gli enti, abbiamo ragionato prima per prendere informazioni insomma sul segretario comunale e continuerà a esserci un dialogo fattivo, insomma, quindi sì, non siamo, volevo sottolineare che non siamo partiti da una considerazione economica nella valutazione, ovviamente. Altri? Allora procediamo al voto dell'ordine del giorno numero 9, scioglimento anticipato consensuale della segreteria convenzionata tra i comuni di Albinea, Capoconvenzione e Quattro Castella. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Abbiamo 3 astensioni. E procederei quindi anche al voto dell'ordine del giorno numero 10, che vede come titolo convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria generale tra i comuni di Sant'Ilario d'Enza e Albinea, approvazione schema d'atto. Ecco, aggiungo soltanto che, l'ho detto tra le righe ma lo risottolineo, che la convenzione avrà decorrenza dal 1 settembre 2017, scadenza il 30 settembre 2019. Il tempo un po' tecnico anche perché l'amministrazione, passate le elezioni, abbia modo appunto di individuare un nuovo segretario o di riconfermare quello che andremo a conoscere nei prossimi 2 anni. Quindi, favorevoli al punto numero 10, contrari, astenuti, immediata esecutività anche per... Qua non c'è, vedi, mi freghi sempre.
No, comunque abbiamo il tempo, perché è tra un mese che decorre, quindi abbiamo tutto il tempo per...
Per ripassare, ok, quindi non necessita di immediata esecutività, benissimo, quindi come il punto precedente... un trabocchetto, sì. Passiamo all'ordine del giorno numero 11, presentazione al Consiglio Comunale del documento unico di programmazione DUP 2018-2020. Allora, la presentazione sarà per sommi capi, perché semplicemente la programmazione del DUP naturalmente segue il mandato e quindi noi stiamo ragionando così come abbiamo fatto negli anni precedenti, l'anno precedente, insomma da quando è subentrato il DUP. A modificare il DUP in quelle opere, in quegli obiettivi che vengono eventualmente inserite per un motivo o per l'altro. Ne abbiamo parlato nell'ultima approvazione perché era subentrata, per intenderci, un'opera come quella della farmacia che non era stata prevista inizialmente. Di fatto la presentazione anno per anno del DUP non ha grosse modifiche sostanziali, vi è stato trasmesso ovviamente, quindi nuovamente lo ridico, insomma se ci sono se c'è bisogno di chiarimento, abbiamo presentati precedentemente, che stanno procedendo e man mano che vengono realizzati ovviamente escono dal documento unico di programmazione. Apro il dibattito su questo, se ci sono delle richieste di chiarimento abbiamo qua i responsabili appunto a disposizione. Caso contrario possiamo questa non la dobbiamo neanche votare perché la presentazione
è una, una consegna, perché entro il 31 luglio al Consiglio deve essere presentato il tutto, quindi oggi per rispettare i tempi
in extremis
è il 31 luglio, la Giunta l'ha approvato come schema e viene presentato al Consiglio.
Quindi ringrazio i responsabili che ci hanno fatto compagnia. Esatto. Noi procediamo con gli altri ordini del giorno. Grazie, buona serata. Benissimo, ciao, buona serata.
Ciao.
Grazie. Il numero c'è. Bene, allora andiamo a ritroso a riprendere il punto, l'ordine del giorno numero 3, ordine del giorno presentato dal consigliere comunale Roberto Peria, capogruppo del Movimento 5 Stelle Albinea, dal titolo a tutela del presidio di polizia postale di Reggio Emilia. Prego Peria.
Chi almeno una volta al giorno non abbiamo a che fare con internet, vuoi perché facciamo degli acquisti, vuoi perché dobbiamo controllare o fare le operazioni bancarie o leggere le mail, dove le mail ci sono sempre truffe in agguato, dove diamo i nostri dati come carta di credito e dove controlliamo anche i nostri conti su tramite l'home banking. Tutte queste cose qui vengono tutelate un po' dalla polizia postale, perché se dobbiamo fare una denuncia di truffa ai nostri danni su internet, anche se andiamo da carabinieri, poi la cosa viene portata alla polizia postale, il quale se ne occupa. Laddove c'è business si concentra anche il malaffare, c'è poco da fare, è una cosa che non si può evitare. Il business per adesso si sta spostando tutto sul web, e questo non sono certo io a dirlo, che lo si vede tutti i giorni. Non a caso ho portato un articolo del giornale della Gazzetta di Reggio di qualche giorno fa, c'è anche questo: insulti sul web, in Emilia è Reggio la più rabbiosa, perché ci sono anche gli insulti. Insomma, la polizia postale protegge un po' da tutto e fa anche prevenzione, soprattutto anche per, ahimè, quelle pagine di pedofilia eccetera eccetera, che non voglio dilungarmi tanto. Qui, come sapete, vogliono togliere 54 sezioni in Italia sulle 72 tuttora esistenti sul territorio nazionale, ed è una drastica decimazione, perché se consideriamo che ne mancano 18 non sono neanche uno ogni regione. E poi ci sono anche i numeri, cioè i dati Istat, che nel 2010 sono state fatte frodi informatiche 96.000, frodi informatiche 145.000 nel 2015, e poi ho un dato del 2017 che ha aggiornato, adesso non lo trovo. Come, insomma, ci sono dei dati e dei numeri che fanno sì, che fanno capire che insomma un presidio di polizia postale è utile e serve. E io, per me è una cosa inconcepibile, laddove c'è un aumento di frode, un aumento di business, un aumento di pericolosità, che venga tolto un servizio di polizia postale, insomma, che è l'unica cosa che tuteli. Sembra quasi fatta apposta, però fra virgolette, perché non voglio... C'è anche un fatto che questi dipendenti vengono spostati, non vengono, cioè le spese bene o male sono sempre, perché vengono spostati con nuovi incarichi e sicuramente e molto probabilmente non hanno niente a che fare con i reati informatici. Insomma, quello che volevo chiedere io era di agire nelle apposite sedi istituzionali al fine di scongiurare la chiusura dei presidi di polizia postale di Reggio Emilia. Tra l'altro io ho avuto anche un'esperienza in questi giorni, perché la settimana scorsa ho finito di mettere in sicurezza un server perché riceveva 300 attacchi al giorno e come si dice in gergo è stato bucato il server, quindi ho dovuto, per fortuna si è risolto tutto in una giornata e mezzo, non ho avuto gravi danni, però c'è stato una frode, un tentativo di frode ai miei server. Poi chiedevo anche di inoltrare il presente documento ai senatori e deputati della Repubblica eletti nel territorio affinché agiscano nell'ambito dei propri poteri al fine di tutelare il presidio di polizia postale di Reggio Emilia. Questo ovviamente è una cosa che chiediamo al presidio postale di Reggio Emilia, ovviamente poi l'Unione fa la forza, perché ci sarà sicuramente qualcuno, Bologna, Piacenza, Rimini o non so dove, insomma, che praticamente una solidarietà del genere, si spera che faccia scongiurare questo taglio di 54 sezioni della Polizia Postale. Grazie.
Grazie Peria. Interventi, Cosseddu.
Allora, posto che è condivisibile in toto praticamente il contenuto dell'ODG, come gruppo di maggioranza lo voteremo, anche perché anche tra di noi abbiamo provato a verificare se questo cambiamento, diciamo, fosse confortato da una misure alternative, ma di fatto si tratta semplicemente di un taglio netto alla spesa su questo settore, per cui votiamo a favore e condividiamo l'ODG.
Altri? Marmiroli.
Io sono stato meno diligente e non ho avuto modo e tempo per informarmi nel dettaglio, però sì, le considerazioni che mi sono sorte nell'ascoltare l'argomento erano se rispetto a quello che poteva essere l'investimento in termini umani nella protezione e nella prevenzione di frodi oggi, proprio perché si lavora in un ambito estremamente tecnologico, non ci siano già altre modalità per cui quelle che potevano essere molte frodi già parzialmente vengono stoppate, vengono prevenute da altri sistemi meno onerosi. Mi sto chiedendo se il risparmio dovuto al togliere 50 presidi su 70 o 54 su 78, quello che sono i numeri, non possa rappresentare invece un'opportunità di avere disponibilità che non devono essere distolte dal servizio, cioè quello che risparmio nel togliere dei presidi non devo destinarlo a delle barche o a delle macchine o a delle scorte o ad altro. Se quello che risparmio lo uso per migliorare i sistemi, credo che si potrebbe valutare anche come opportunità. Comunque anche per noi, quando si parla di sicurezza, siamo sempre attenti e cerchiamo di supportarla, per cui voteremo a favore. Però ecco, mi piace sempre pensare che ci possa essere lo studio di un'alternativa e che il taglio non venga sempre visto come il problema per un dipendente di doversi spostare da un punto all'altro, di dover cambiare la propria specializzazione. Purtroppo siamo abituati che il cambiamento è sempre una cosa molto gravosa e credo che ci possano essere di tanti presidi, forse anche qualcheduno che tutto sommato non è così performante, per cui cercherei di ottimizzare il discorso qualitativo, per cui l'attenzione, oltre a quello di mantenere i presidi, sia verificare che la qualità del servizio sia sempre elevata e laddove è possibile risparmiare, convertendo le risorse in un qualcos'altro e migliorando soprattutto il servizio che viene offerto, credo che vada altrettanto perseguito. Comunque anche in questa occasione siamo favorevoli a quanto presentato.
Grazie Marmiroli. Grasselli?
Sì, volevo dire che condivido anch'io le considerazioni che vengono fatte nell'ordine del giorno. Volendo forse fare una battuta, mi viene da dire che il nostro legislatore, razionalizzando, a volte magari si lascia anche un po' sfuggire la mano, la falce arriva forse un po' più netta di quello che dovrebbe essere. È chiaro che la protezione di quella che è la sicurezza sul web è sicuramente un'esigenza che va ampliata e riconosciuta ai cittadini e agli utenti, quindi è un tema secondo me di stretta attualità e mi sembra francamente eccessivo procedere ad un taglio così radicale senza dare garanzie, diciamo così, di mantenimento di quelli che sono i livelli del servizio. Mi verrebbe da dire che sarebbe un ambito dove investire piuttosto che proprio per le gravi conseguenze che possono incorrere ai cittadini, sia di natura economica che anche di natura penale, dovrebbe essere un ambito nel quale magari investire piuttosto che tagliare così brutalmente. Quindi mi associo a quello che è lo spirito dell'ordine del giorno e voterò a favore.
Grazie Grasselli. Altri? Faccio una considerazione anch'io, perché ritengo di, ovviamente, di aderire rispetto alla vostra opinione, convintamente, perché credo che il tema, anche per le amministrazioni pubbliche, di tutela dei dati sensibili sia all'ordine del giorno sia in realtà un oggetto un pochettino poco considerato, troppo poco considerato oggi anche dalle amministrazioni. Noi qua dal BINE abbiamo fatto il primo convegno in regione, dove ha partecipato anche la regione, congratulandosi con il nostro responsabile d'area Giuseppe Ciulla per averlo organizzato insieme al nostro broker. È stato un convegno molto interessante per gli amministratori e per i funzionari, perché sicuramente ci ha aperto gli occhi su una tematica veramente emergenziale e ci siamo detti che non sarà ovviamente un evento sporadico, non era, lo dico subito, non era uno spot pubblicitario di un broker assicurativo per difendere, per promuovere dei pacchetti assicurativi. Era proprio semplicemente l'informazione di quali sono i rischi che amministratori e funzionari oggi corrono per questa gestione, diciamo, dei dati sensibili e anche dati finanziari, ovviamente. Lo ricollego questo tema anche all'ordine del giorno, perché ovviamente un depauperamento delle energie delle forze statali sulla partita appunto della sicurezza informatica e della polizia postale, quindi che se ne occupa, mi sembra opportuno dare un segnale di allarme su questa scelta, che se verrà, come dice Marmiroli, giustificata da azioni di altri potenziamenti, va sicuramente enunciata meglio e ci va spiegato, perché effettivamente rimane secondo me un nervo scoperto quello, perché si tratta di una spending review di una forza e di una portata davvero poco comprensibile, nel senso che sono troppe probabilmente le unità che si vanno a togliere a questo servizio per pensare che venga compensato solo da una nuova tecnologia. Se così sarà, richiediamo, secondo me convintamente e unitamente, che ci vengano date maggiori informazioni e maggiori chiarimenti. Non è una motivazione, ma lo dico, questo stesso ordine del giorno è stato effettivamente presentato in altri consigli comunali da diverse forze politiche e quindi testimonia questo una sensibilità diffusa, trasversale, che su questo argomento si è sollevata. Quindi onestamente mi fa piacere, ecco, che in maniera unanime, adesso andiamo ovviamente al voto, però ci si sia espressi favorevolmente a questo ordine del giorno di cui monitoreremo gli sviluppi. Se non ci sono altri interventi passiamo al voto. Peria, volevi fare altre considerazioni dopo gli interventi? Se no, Manu, ti chiedo, Manu. Peria.
Beh, come rispondo, sono contento, perché sono contento, perché insomma c'è la consapevolezza che è una cosa molto importante, che tocca tutti, chi è nel mestiere, chi non è nel mestiere, amministrazioni, banche che tengono i nostri dati, e medici che tengono i nostri dati sensibili, c'è in piazza tutto, e quindi vi ringrazio per questo voto, ecco, grazie.
Bene, allora procediamo al voto dell'ordine del giorno numero 3, a tutela del presidio di polizia postale di Reggio Emilia. Favorevoli, contrari, astenuti, unanimità come dichiarato, grazie. Passiamo all'ordine del giorno numero 4, presentato dal consigliere comunale Luca Grasselli, capogruppo l'Altra Albinea Sinistra Unita, ad oggetto pacchetto sicurezza legge 46 del 13 aprile 2017. Prego Grasselli.
Sì, grazie. Allora, con questo ordine del giorno si chiede sostanzialmente al sindaco di spogliarsi di alcuni poteri che gli sono stati recentemente conferiti dalla legge 46 del 2017, che è una legge di conversione di due decreti legge, il 13 ed il 14, che possiamo definire decreti gemelli perché, pur con ambiti leggermente diversi, trattano la materia dell'ordine pubblico e della sicurezza. La nostra richiesta prende lo spunto da alcune considerazioni di merito e politiche rispetto al contenuto della norma. Nel merito noi riteniamo che la norma presenti contenuti di possa contenere profili di incostituzionalità, nel senso che i poteri che vengono assegnati al sindaco in materia di ordine pubblico travalicano quelli che sono i limiti disposti dalla Costituzione e dal testo unico per gli enti locali, perché i poteri in materia di ordine pubblico del sindaco sono ammessi pur se giustificati da esigenze di urgenza e comunque per periodi durata limitata, facendo fronte appunto a situazioni di emergenza. Qui invece si travalica questo limite e quindi è possibile che l'ampiezza, sia da un punto di vista proprio dell'arco temporale nel quale si va a esprimere queste possibilità, questi strumenti che il sindaco ha, sia da un punto di vista dell'ampiezza delle materie affidate a questa tipologia di provvedimenti, possano presentare dei profili di contrarietà a quello che è il dettato costituzionale. Siamo contrari anche inoltre perché riteniamo la norma poco efficace, nel senso che se c'è sicuramente bisogno di far fronte a quella che è una richiesta pressante di cittadini di avere maggiore sicurezza nelle loro case, nei loro ambiti e nei loro luoghi dove vivono e dove passano il loro tempo, e questa è un'esigenza che va sicuramente ricordata e va sicuramente tutelata. Riteniamo che lo strumento adottato sia poco efficace. Il rischio, a nostro parere, è quello di non andare a colpire quei comportamenti veramente gravi, veramente contrari alla legge e molto impattanti sulla vita dei cittadini, e invece di andare a colpire comportamenti che hanno sicuramente un indice di gravità molto meno impattante e a volte anche di quasi nullo contenuto rispetto appunto alla materia dell'ordine pubblico. Quindi riteniamo addirittura che andare a concentrare risorse, tempo, denaro anche su reati di minore impatto sociale potrebbe addirittura risultare dannoso, perché potrebbe andare a distogliere risorse da quello che è il contrasto invece a fenomeni, a comportamenti ben più rilevanti da un punto di vista dell'ordine pubblico. Noi crediamo che alcuni di questi comportamenti, rispetto soprattutto al decoro urbano, sono comportamenti che a volte andrebbero gestiti non da un punto di vista dell'ordine pubblico, ma da un punto di vista dei servizi sociali. Da un lato vediamo tagliate quelle che sono le risorse per i servizi, e la risposta che viene data è quella di includere determinati soggetti che avrebbero bisogno di intervento da un punto di vista di sostegno nell'ambito della gestione dell'ordine pubblico. Quindi riteniamo questa scelta una scelta profondamente sbagliata, e quindi ci sentiamo, pur consapevoli dell'importanza della richiesta che poniamo, perché sostanzialmente stiamo chiedendo al sindaco di non applicare la legge. Però ci sentiamo, in virtù delle considerazioni che ho fatto e anche in virtù della platea di associazioni e di soggetti che si sono espressi con contrarietà rispetto al dettato normativo, di porre questa richiesta. Riteniamo importante soprattutto sollecitare un dibattito rispetto a queste tematiche, che secondo me sono molto sentite tra la cittadinanza. Quindi la nostra intenzione era proprio quella di discuterne a livello, al massimo livello nel nostro ambito territoriale, che è appunto il Consiglio.
Grazie Grascelli. Interventi? I Battici?
Allora, è materia molto complessa, ovviamente, di cui si sente spesso anche, che è anche oggetto di tanti dibattiti televisivi e giornalistici, ma che in realtà spesso è viziato da profonda disinformazione. Rispetto alla mozione, io fatico un po' a condividerne l'impostazione, proprio perché mette insieme due decreti che hanno in realtà tematiche diverse. tant'è che la stessa mozione poi in un punto fa riferimento al discorso dei reati commessi da richiedenti asilo, portando appunto dei dati in cui la percentuale appunto di reati commessi da richiedenti asilo è bassissima. Quindi già l'impostazione della mozione in qualche modo così per me non è condivisibile. Sul la parte che ha a che fare con l'ordine pubblico e la sicurezza, poi insomma lascio che sia il sindaco anche a parlare. Io ritengo che con il decreto si sia voluto dare appunto una risposta, per quanto parziale, per quanto ovviamente un pochino più sul sintomo rispetto alla causa a monte, ma che è una risposta che in qualche modo i nostri cittadini si aspettano quantomeno temporaneamente, fino a quando non riusciamo a lavorare un pochino di più sulle cause di base. Faccio anche riferimento al fatto che questi provvedimenti di DASP in realtà possono colpire, hanno colpito anche nei casi che in cui i sindaci li hanno già utilizzati, italianissimi cittadini, quindi non si tratta necessariamente di uno strumento che è stato studiato, introdotto per appunto ad hoc, no, per appunto richiedenti asilo o comunque immigrati in situazioni di clandestinità. Italianissimi bersagli, ovviamente lo strumento è uno strumento che è uno strumento che allontana e quindi non risolve il problema. È anche vero che ci sono tutta una serie di contesti, ma anche nella nostra realtà, in cui ci sono degli assembramenti di persone che non necessariamente, no, in quel momento possono essere trovati magari in flagranza di reato, eccetera, eccetera, ma che comunque spingono l'autorità a ritenere che ci siano alcuni luoghi e alcune frequentazioni che creano appunto delle situazioni di insicurezza. Abbiamo avuto anche nella nostra provincia chiusura di esercizi temporanei, di esercizi commerciali in cui c'erano delle frequentazioni discutibili, anche qui cittadini stranieri, ma cittadini italianissimi. Questi sono ovviamente dei provvedimenti temporanei, ma in realtà sono stati pensati già con questa idea. Che poi ci siano dei sindaci che in qualche modo vanno ad abusare uno strumento e quindi lo utilizzano per la persona che si è sdraiata sulla panchina si rende protagonista di comportamenti che sono del tutto marginali, questo noi non lo possiamo escludere, che magari in determinati contesti in cui ci sia un tessuto, un'amministrazione di altro tipo possa anche essere così interpretata in questo modo. Non credo proprio che questo sia un rischio che noi corriamo all'interno di questo contesto. Sulla invece seconda parte, sul primo riferimento, cioè quello delle disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti di protezione internazionale e il contrasto all'immigrazione illegale, noi viviamo in una situazione in cui che assolutamente non è ideale, perché i problemi ci sono e sono reali, non si tratta solamente di percezione, e ci troviamo in una situazione in cui in qualche modo che arriva dalle strutture della Bossi-Fini, quindi l'impossibilità di raggiungere il nostro paese attraverso canali migratori legali crea ovviamente un intasamento fortissimo in quelli che sono invece canali pensati per la richiesta di asilo politico, e questo ovviamente crea un cortocircuito pericolosissimo in qualche modo, perché da una parte, non, cioè non risponde né all'esigenza di uno né all'esigenza dell'altro, quindi non risponde all'esigenza di avere riconosciuto in maniera pronta, veloce, chiara a coloro che hanno diritto all'asilo appunto in tempi rapidi e passare poi ad un livello appunto di integrazione alta sin dall'inizio, e non dà però nemmeno la possibilità a chi invece magari vuole scommettere sul proprio futuro, no? In un altro paese, la possibilità appunto di costruirsi un futuro nell'altro paese. Questi canali vengono appunto, si sovrappongono costantemente, perché arrivano fondamentalmente questi flussi tutti attraverso gli stessi stati e gli stessi canali, quindi tutti arrivano attraverso i barconi dalla Libia, e quindi pensiamo che, no, che siano in qualche modo un gruppo omogeneo. In realtà è un gruppo molto disomogeneo, e credo che le nostre politiche di accoglienza, che devono essere assolutamente riaffermate, riusciremo a riaffermarle nel momento in cui creiamo un pochino appunto più di chiarezza su questi due canali separati. Tra l'altro faccio riferimento anche ad una proposta di legge di iniziativa popolare, si stanno raccogliendo molte firme con tantissime delle associazioni, tra l'altro, che sono anche menzionate in questa mozione, tantissimi sindaci a supporto, che si chiama Ero Straniero, che va proprio in quella direzione, cioè quella di dire: riconosciamo l'asilo politico a veramente quelle persone che scappano da contesti in cui non è assolutamente più possibile vivere, perché significa vivere sotto i bombardamenti in condizioni di carestia forte. Creiamo invece degli altri canali, che sono dei canali più, diciamo, di breve periodo e però più ordinati, per coloro che invece vogliono, no, provare appunto a costruirsi una vita all'interno delle nostre società, ma facendolo in un modo appunto più ordinato, e che non va a creare queste sacche di clandestinità che poi sì, disturbano magari i cittadini italiani, ma in realtà sono trappole di clandestinità soprattutto per coloro che ci finiscono, perché questo significa poi non avere la possibilità di avere un lavoro regolare, significa finire appunto magari nelle mani come manovalanza della criminalità organizzata, o vediamo, insomma, gli episodi sono tanti anche nelle cronache. Quindi quello è un po', diciamo, penso il problema a monte, e gli atti, insomma, le proposte appunto della Minniti vanno comunque nella direzione di accelerare i procedimenti in maniera tale che non ci si trovi, come purtroppo ci siamo trovati anche noi ad Albinea, perché anche questa è la nostra esperienza rispetto ai richiedenti asilo, con ragazzi richiedenti asilo che dopo 2 anni e 4 mesi devono ancora avere la risposta definitiva rispetto alla loro richiesta. Io penso che sia per un richiedente asilo sia per un immigrato, a dover aspettare 2 anni e 4 mesi per avere una risposta sia assolutamente inaccettabile. I tempi in altri paesi europei sono molto più brevi, e questo credo quello che dovremmo avere. Non li ritengo personalmente dei provvedimenti liberticidi o securitari. Trovo che in questo forse condivido parzialmente quello che è il testo della proposta, che le soluzioni devono essere un pochino più radicali, nel senso che ci dovrebbe essere una riforma a monte appunto non tanto del diritto d'asilo, perché il diritto d'asilo tutto sommato aveva, ma del diritto all'immigrazione. Quindi insomma, pur appunto condividendo questa parte, però non condividiamo tante dei presupposti e delle posizioni prese nella mozione, quindi voteremo, il nostro voto sarà un voto contrario.
Grazie Battici. Peria.
Praticamente quello che volevo dire io era: l'abbassamento del livello dell'applicazione delle leggi favorisce certamente il rispetto umano. Si chiede di avere un po' la manica un po' più larga, quanto ho capito io, e non certo di abolire totalmente, perché ma contemporaneamente si rischia di favorire un po' la illegalità. Non so quante volte il sindaco di Albinea o i suoi predecessori abbiano applicato queste leggi, che comunque vanno sulle spalle di chi fa le ordinanze o, in casi estremamente critici, di chi fa gli allontanamenti. Cioè, per me, la responsabilità del sindaco è quello che dico io. Stasera si chiede al sindaco di non applicare le leggi. Oggi votiamo una cosa che poi avrà ritorsioni o responsabilità sul sindaco praticamente. Quindi io mi voglio astenere, perché dovrà essere il sindaco poi a decidere certe cose, perché non mi sento di applicare, di dare un voto né favorevole né contrario.
Grazie. Peria Marmiroli.
Premesso che ho nutro sincera stima nei confronti delle persone che partecipano a questo Consiglio Comunale e alla loro integrità intellettuale, nutro qualche dubbio in più sul ruolo, quello politico, perché sentire ancora parlare che è il problema di questo aumento di immigrati nel nostro Paese, se è ancora riconducibile alla Bossi Fini, insomma, mi dà un po' da fare, è veramente tanto da fare, perché abbiamo un governo che ha fatto le più grosse schifezze in questo ambito e non era certo un governo di centrodestra. Ci siamo riempiti il paese di ogni. E guardate, vi posso garantire che se non c'è una persona razzista sono io, perché ho mantenuto e aiutato persone di etnie differenti, senza fare tanto rumore, e aiutandoli tuttora, nel mio paese e nel loro, per cui se c'è la possibilità di dare una mano a qualcheduno, non sono certo quello che si tira indietro, ma neanche ritengo opportuno che si apra a tutti la possibilità di venire. Oggi gli stessi vostri rappresentanti palesano la possibilità che ci debba essere una sorta di selezione. Sento parlare spesso di come vengono accolti in Canada. In Canada, per essere accolti come cittadini e quindi per entrare nel paese, bisogna presentare per 2 anni di fila una certificazione bancaria di avere disponibilità economica per mantenersi, devono sostenere 3 colloqui in lingua madre, in inglese e in francese, all'ambasciata canadese, dimostrare di conoscere le loro leggi, la loro costituzione, e poi eventualmente li accolgono con casa e lavoro. Ma non voglio sentir parlare che l'Italia è come il Canada. Quando si parla di Trudeau, che bravo, che bello, quel premier, giovane, dinamico. Noi abbiamo avuto prima Renzi, adesso abbiamo Gentiloni. Ci stiamo riempiendo il paese di chissà chiunque. Detto questo, si sta votando per rinunciare all'applicazione di una legge. Io credo che non siano gli strumenti da condannare, se l'utilizzo che se ne fa. Non mi sembra corretto togliere a un amministratore la possibilità di sfruttare e utilizzare strumenti che possono permettere a questa amministrazione di risolvere dei problemi, non ultima per il sindaco di Venezia di espellere l'australiano extracomunitario che si butta dal ponte di Rialto. Cioè, dobbiamo capire a che cosa ci rivolgiamo e che cosa vogliamo. Inutile fare della demagogia, inutile dire no, noi siamo buoni, li prendiamo tutti, vi manteniamo cosa? Non abbiamo i soldi per mantenere le nostre famiglie. Sto pensando all'articolo di oggi sulla dimora di Abramo. 1 milione di utili quest'anno, 1 milione di euro di utili una onlus. Ma come ha fatto a farli? Come ha fatto a fare 1 milione di utili una onlus sui migranti? L'ha fatta. E allora chiediamoci
se effettivamente il problema dei migranti e non dei reati, perché sto parlando della strumentalizzazione che viene fatta del soggetto, mentre l'oggetto è il reato, dobbiamo metterci in testa che nel nostro paese i reati vanno perseguiti, ci deve essere la possibilità per espellere chi qua non merita di starci. Quando uno commette un reato, che sia italiano, che sia extracomunitario, deve pagare per il reato che ha commesso. Non posso pensare che Buzza e Carminati, condannati a 19 anni, dicano il giorno dopo adesso posso andare a casa. Noi abbiamo le strade piene di delinquenti, ce lo vogliamo mettere in testa o no? Perché poi facciamo le assemblee con i cittadini per farci paladini della sicurezza. Ma che sicurezza parliamo? Ma chi è che fa sicurezza? Pretendiamo che i carabinieri ci autorizzino a sparare a chi entra in casa, perché questo è quello che è successo quella sera in sala civica. Però alla fine votiamo per il PD che toglie i reati. Allora io l'avevo palesato a Garampini, mi ha detto Giovanni non farlo, io sto pensando di presentare una mozione perché il comune di Albinea inviti e dia disponibilità per un numero di migranti proporzionale ai voti che ha raccolto la maggioranza, perché è giusto, perché se io voto per questo governo che qua porta gente, bisogna che chi ha votato per questa formazione politica si rende anche disponibile ad accoglierli e a trovare una soluzione, ad avere davanti al CONAD 15 persone che ti dicono buongiorno capo e ti fanno un bel sorriso chiedendo se puoi lasciargli il carrello, se gli lasci qualche centesimo. Per me è una cosa che mi stringe il cuore. Guardate, c'è un algerino che è in Italia da 20 anni. Tutte le mattine viene giù da Casola di Querciola a piedi e alla sera torna a casa a piedi. Sono 12-13 chilometri, sono 2 ore che fa a piedi perché viene giù a cercare da lavorare. Non sempre ha da mangiare. Io l'ho portato giù e l'ho portato su alcune volte. È una persona squisita, onesto, che parla perfettamente l'italiano, conosce le nostre regole e di lui nessuno si preoccupa. È un ottimo imbianchino se a qualcheduno serve, perché quando gli ho chiesto che cosa sa fare mi ha detto sono bravissimo a pitturare, e io credo che sia una persona squisita che merita di essere aiutato, tanto quanto quelli che vengono, ma lui è qua e qua non riesce a trovare da lavorare, per cui pensiamo a quelli che vengono che cosa vanno a popolare, prostituzione, malavita. E allora io dico, il mio sindaco, che reputo persona responsabile, deve avere la possibilità di prendere per mano chiunque non si comporti bene e riportarlo alla frontiera, tra l'altro a spese mie. Per cui, detto questo, io voterò contro la mozione di Luca, perché non la ritengo attuale e logica per il momento che stiamo vivendo, per il rispetto dei figli che non ho, ma per i figli dei miei amici, che oggi piccoli si troveranno fra 15-20 anni, forse in una situazione ben peggiore, ma non perché ho i migranti che sono una risorsa, perché noi portiamo, è vero, tante persone che sono culturalmente meno preparate, ce ne sono molti che sono molto più preparati di tanti nostri figli. Gente che conosce 2 lingue, gente che ha studiato, gente laureata, gente che non ha paura di lavorare, gente che sa sopravvivere, mentre noi coltiviamo dei polli, gente che si permette di lamentarsi, andare in piazza a rompere le cose, a distruggere le scuole, a sporcare in giro per il paese. E allora io dico, spero che il sindaco la sfrutti questa opportunità e che nessuno si opponga e che nessuno lo faccia sentire in colpa perché ha detto a uno che stava facendo delle schifezze nel mio paese senza rispetto di me, delle disponibilità che gli ho dato, della gente che ha lottato per la libertà e per questo paese, perché tutti stessero bene, tutti avessero accoglienza. Chi non lo rispetta questo deve essere preso per mano e accompagnato a casa sua. Detto questo, voto contro Luca e voto a favore che la legge Minniti possa essere applicata dal nostro sindaco in tutte le sue manifestazioni. Grazie. Thank you.
Grazie Marmiroli. Altri? Grasselli, sì, dopo.
Sì, volevo qualcosa anch'io, prego. Una breve replica rispetto ad alcuni passaggi. No, io credo che questa norma sia una norma, a mio parere, un po' subdola, nel senso che è evidente che i due provvedimenti, comunque trattando materie differenti, abbiano una stessa ispirazione, cioè hanno una matrice ideologica comune. Questo è palese, tanto che comunque hanno avuto anche un iter parlamentare molto, molto simile, ed è una risposta alla pancia delle persone. È evidente che lo stato della nostra democrazia in questo momento porta con sé alcuni sentimenti, e questa non è altro che una risposta a quei sentimenti, è una consentire, un soffiare sul fuoco a quei sentimenti che purtroppo sono di abbastanza comune dominio in questo momento. Quindi io credo che la pericolosità della norma in sé sia questa, il fatto che si vada ad assecondare, cercando di lisciare il pelo, ad atteggiamenti che secondo me invece andrebbero educati e gestiti in tutt'altro modo. È una sorta di rincorsa un po' subdola, no? a certi movimenti o a certi partiti politici che stanno, come dire, costruendo il loro consenso su questo sentore comune, che è un sentore francamente che a me addolora molto, mi ferisce profondamente. Perché? Perché sostanzialmente, come la norma non distingue tra il ladro che entra in casa armato e il ragazzo che chiede il carrello davanti al supermercato, perché è nella discrezionalità del sindaco decidere quali comportamenti sono punibili o meno con il DASPO, ed è una discrezionalità troppo ampia a nostro parere, perché se siamo d'accordo che certi comportamenti contrari, evidentemente contrari alla legge, debbono essere puniti, debbono essere elevate condanne rispetto ai loro esecutori, e queste condanne devono essere rispettate fino alla fine, e su questo io mi trovo d'accordo con quanto ha appena detto il collega Marmiroli. È altrettanto vero che questa norma questa distinzione non la fa, lascia a mio parere troppa discrezionalità nelle mani del sindaco, e il sindaco che si mette la stelletta sul petto e va a fare lo sceriffo in giro chiaramente ha troppa discrezionalità, e soprattutto a mio parere crea anche una disparità di trattamento, perché il cittadino che imbratta il proprio comune non può essere DASPato. C'è anche un altro problema di questo tipo, cioè noi non possiamo allontanare un nostro cittadino, non credo che la norma lo preveda. Quindi è chiaro che lo stesso comportamento viene punito in maniera differente a seconda che a commetterlo sia un residente piuttosto che no. E anche questo, a mio parere, è un approccio che non è corretto. Cioè io condivido la necessità di dare una risposta ai cittadini, perché i cittadini reclamano di poter vivere serenamente a casa loro, e questo credo che sia giusto. Ma qui non si fa nessuna distinzione, qui a mio parere si è voluto dare una risposta, come ho detto all'inizio, alla pancia delle persone e non alla testa, e si rischia di creare dei problemi, si rischia di passare, diciamo catalogare come un problema di ordine pubblico alcune situazioni che non lo sono, perché questo rischio è reale. A me interessa soprattutto questa parte della norma. La mozione, come vi ho detto, era una provocazione, volevo sollecitare il dibattito, perché credo che qui ad Albinea se ne parli poco. Abbiamo questa percezione dell'Albinea Paradise, no? Che va bene, è giusto che ci sia, perché comunque la qualità della vita è elevata, però attorno a noi queste situazioni purtroppo ci sono, e quindi secondo me è bene che iniziamo a parlarne anche tra di noi, perché situazioni di questo tipo ci si potrebbero presentare, e secondo me i nostri cittadini non sono preparati da un punto di vista dell'educazione a affrontare queste tematiche. Era un modo, se volete, anche un po' eccessivo di sollecitare un dibattito che secondo me è comunque stato interessante e dal mio punto di vista è stato anche soddisfacente, adesso poi al di là del voto dei singoli gruppi.
Sì, sì. Prego, Battici.
Brevissima replica. Consigliere Marmirola, avrei potuto dire anche la Napolitano Turco, visto che comunque c'erano, oltre alla Bossifini, rispetto alla legge, perché comunque noi veniamo da un impianto che è un impianto di un certo tipo e che ovviamente non regge più rispetto a numeri che sono esplosi, sia sulle richieste d'asilo che appunto sulle migrazioni. Rispetto alla pancia invece volevo fare una breve un chiarimento sul dare le risposte. In realtà è molto più sottile di così, nel senso che io sono una persona convinta del fatto che l'accoglienza appunto sia per i richiedenti asilo che per coloro che appunto vogliono in maniera ordinata, no, entrare all'interno di uno Stato per trovare lì una possibilità di vita e di riscatto sia assolutamente da preservare e però da gestire bene. Quello che non mi piace è il fatto che invece in questi ultimi anni, dati anche appunto i grandi numeri, non si sta gestendo, non riusciamo a gestirlo più bene, ma non solamente l'Italia, in realtà tutta l'Europa non riesce a gestirlo più bene. E proprio perché sono appunto convinta, no, che l'accoglienza sia assolutamente un valore, mi dispiace vedere che le inefficienze, la cattiva gestione, il fatto che ancora non siamo riusciti a trovare delle modalità, delle buone modalità di gestione, crea poi dei contraccolpi, perché diventa ancora più faticoso fare accoglienza vera in questo caso. Noi abbiamo 16 ragazzi ad Albinea adesso che sono nel percorso della richiesta d'asilo, sono stati inseriti sul territorio, non hanno mai dato un problema, sono inseriti all'interno di alcune associazioni in cui hanno prestato e prestano volontariato, facendo anche lavori socialmente utili. A me dispiace assolutamente che la popolazione albinettana abbia la percezione dei richiedenti asilo come quelli che sono appunto davanti al CONAD a fare l'elemosina, perché tra l'altro non sono loro. E invece lì c'è tutto un racket, ovviamente, perché non è il singolo, ma c'è un racket che sfrutta questi ragazzi che magari non hanno alternative perché hanno già avuto un diniego della loro richiesta d'asilo e quindi si affidano magari ad alcuni organizzatori, no, che li mandano sul territorio in determinate posizioni, e però alla fine loro sono comunque vittime di quel racket, non hanno comunque una possibilità dignitosa di vita, certamente non hanno trovato quella dignità e quella dimensione che li ha spinti a lasciare il loro paese e le loro famiglie. E dall'altra parte abbiamo una cittadinanza albinettana che pensa che quelli siano richiedenti asilo, e per noi questo non è sicuramente una situazione ideale. Poi non credo che il sindaco utilizzerà il DASPO per questi casi, però questo per dire come la cattiva gestione, il fatto che non siamo ancora riusciti a trovare dei buoni, appunto un buon modo di gestire questi flussi, crea poi questi cortocircuiti.
Grazie Ibattici. Beh, io ho ascoltato ovviamente con grande interesse e grande partecipazione, perché è un tema delicato. È ovvio che l'ordine del giorno non era secondo me solo provocatorio, era anche facilmente strumentalizzabile e di conseguenza strumentalizzato. Perché a me sta cosa che il tema sicurezza venga sistematicamente abbinato al tema flussi migratori, onestamente non ha mai convinto, perché la trovo puramente una strumentalizzazione. I numeri non coincidono, i dati non combaciano, i fatti non collimano. I temi sono ben distinti. Il tema della sicurezza noi lo percepiamo legato, correggetemi se sbaglio, ma questa è l'opinione pubblica che io percepisco, è legata ai furti domestici. La stragrande maggioranza del dibattito cittadino, paesano, è dato da quello. E quel tipo di problematica non è minimamente, mai storicamente collegata a un tema di migranti. Sono sempre bande organizzatissime che vengono dai paesi conosciuti dell'est europeo o extraeuropeo, comunque etnie conosciute per questa loro per queste loro organizzazioni, che trovano però delle basi concrete in Italia, ok? Quindi stiamo parlando di criminalità non organizzata, organizzatissima, che viene a ricadere sui nostri territori e ovviamente non solo nella nostra zona pedecollinare, lo sapete, insomma sono fenomeni che a macchia di leopardo, ma in maniera ben organizzata, arrivano su tutto il territorio. Lì c'è un problema di sicurezza vero, che la normativa, la nostra impostazione giuridica sta provando faticosamente, è stata approvata un'aggravante della pena in Parlamento, ma lì bisogna incidere, perché quello effettivamente è un tema che ci vede ancora troppo poco efficaci per dare sicurezza ai nostri cittadini. La strumentalizzazione sui richiedenti asilo ha tutti i difetti, cioè il flusso migratorio ha tutti i difetti che elencava Roberta prima. Ci sono tempi di risposta troppo lenti, ci sono difficoltà di rendere efficace la loro disponibilità a fare dei lavori socialmente utili da subito. Non è possibile che un richiedente asilo rimanga sul nostro territorio 2 anni in attesa di un responso. Il decreto Minniti toglie un grado di giudizio, bene, sono sicuro che non sarà sufficiente. Noi stiamo guardando il dito e non guardiamo la luna, cioè c'è un problema europeo di gestione di questi flussi migratori enorme, però dobbiamo anche uscire dalla logica dell'invasione, che è quella che ci è raccontata dagli organi di comunicazione. Non siamo sotto invasione di un bel nulla, c'è un dramma in atto, ci sono migliaia di persone che muoiono scappando a torto o a ragione dai loro paesi. L'essere migrante non è uno stato d'animo, non è uno stato che una persona decide di fissare nella propria vita: da grande faccio il migrante, ve lo do come notizia. È una condizione in cui ci si trova ad essere, perché evidentemente a torto, a ragione, c'è una condizione di insostenibilità. Non rischi la vita, come vediamo dalle immagini quotidiane, non rischi la vita per uno sfizio o per una condizione tua psicologica di migrante. Io continuo a ritenere l'accoglienza un dovere. Siamo in una condizione precaria e lo stiamo facendo in maniera scomposta, assolutamente. Credo anche che l'accoglienza e la pluralità etnica in un paese siano un'opportunità che va assolutamente governata. Marmiroli citava degli esempi, come potremmo fare tutti, di convivenza civile. Le convivenze incivili sono frutto di persone incivili di ogni etnia, ok? Perché delle volte le condizioni le possiamo anche creare noi italianissimi a una convivenza incivile, ovviamente talvolta sono date anche da stranieri che si pongono nell'atteggiamento sbagliato, ed è giusto che la legge li punisca velocemente, rapidamente, con delle prese di posizione, degli atti giuridici ed esecutivi immediati. Su questo mi trovate d'accordo. Io non rinuncio a quella che è sicuramente una piccola o grande trappola del decreto rispetto ai sindaci. perché sicuramente sotto un potere maggiore è evidente, ce ne siamo accorti tutti noi sindaci subito, che c'è anche una grande responsabilità lì sotto. Però io ho fiducia in quella che è la mia sensibilità e quindi non rinuncio a un bel niente, perché siamo abituati noi sindaci a prenderci le responsabilità, quindi quando qualcuno a noi superiore ce le cala dall'alto, ce le teniamo strette, mugugniamo e poi sarò io, con la responsabilità che è la sensibilità che avrò e quindi con le critiche eventuali, con i riconoscimenti eventuali, ad applicarla. Io voglio lo risottolineo davvero, a me preoccupa molto questo abbinamento tra tema sicurezza e tema flussi migratori. Io vi chiedo davvero, nel dibattito che è legittimo, per carità, capisco che ci sia un'opportunità elettorale grandissima, la prossima mozione in Consiglio Comunale di Marmiroli sarà sicuramente da titolo sui giornali, sarà efficace dal punto di vista mediatico, perché solleticare l'opinione pubblica su questo tema sicuramente porterà grande beneficio elettorale. Ma non mi interessa, non mi spaventa, perché davvero se parliamo di numeri dobbiamo renderci conto che a Reggio Emilia oggi abbiamo accolto 2.300 migranti richiedenti asilo, ok? E negli ultimi anni post-crisi ne sono usciti circa tre volte tanto, se non di più, dalla città, che era una città fortemente ad alta percentuale di presenza di stranieri, che però con la crisi si è fortemente contenuta e si è ridotta. Quindi davvero vi chiedo con onestà intellettuale di uscire dalla logica dell'invasione. Albinea, come tutti gli altri comuni, ha dei numeri di accoglienza che la prefettura ha dato, a cui onestamente non ho la minima intenzione di sottrarmi nel momento in cui il gestore dovesse individuare dei luoghi adatti, che insieme concorderemo, adatti all'accoglienza, e gestiremo insieme. L'amministrazione cercherà di avviare in unione anche dei processi migliorativi di accoglienza come lo SPRAR, che è un processo di integrazione più mirato, più efficace, su dei ragazzi che hanno già avuto l'ok, diciamo, per potersi giocare la carta dell'asilo definitivo nel nostro paese. Io l'esperienza che ho, di cui forse abbiamo già parlato anche in consiglio, è stata di ragazzi estremamente disponibili e riconoscenti al nostro paese, e non ho davvero da lamentare nulla nei loro confronti. Parlo dei richiedenti asilo che sono arrivati ad Albinea. Sicuramente parliamo di un numero esiguo, però parliamo anche, secondo me, di una comunità che si è dimostrata accogliente e capace di recepire. I comportamenti scorretti di vario livello, perché ovviamente non si tratta neanche più di reato quello di elemosina, è chiaro che cerchiamo di smontarlo. Avete citato il CONAD, perché? Perché è evidente che lì c'è un problema, come citava prima i Battici, un problema di racket, di sfruttamento, e quindi è giusto che questi ragazzi non vadano a chiedere l'elemosina, non tanto perché è evidente, non sono in difficoltà loro singolarmente, ma perché devono rendere conto a qualcuno. Quella è una roba di cui abbiamo già parlato con le forze dell'ordine, che cerchiamo assolutamente di smontare pezzo pezzo. Non ce ne sono mai stati Marmiroli 15 davanti al CONAD a chiedere l'elemosina, cioè anche lì vedi la retorica dei numeri, no? L'invasione, i 15, cioè lo so che può essere opportuno politicamente farlo e può giovare, però dobbiamo essere onesti intellettualmente, davvero, non ci sono mai stati 15 stranieri davanti al CONAD. E anche se ci fossero, ovviamente bisogna intervenire, perché dopo quello può essere un problema di ordine pubblico di altra natura, ecco. Ma non perché sono stranieri, perché stanno commettendo eventualmente dei comportamenti, stanno effettuando dei comportamenti che non sono opportuni. Prego, vedo che mi vuoi rispondere, quindi mi lascio interrompere. Prego Marmiroli.
Vorrei ritornare fuori dalla logica delinquenza immigrato, perché non è quello che ho detto prima, per cui non sono qui a dire che la presenza di reati sia proporzionale con la presenza di, chiamiamoli, extracomunitari del Nord Africa, perché comunque, perché sono immigrati anche quelli che vengono dalla Romania, dalla Slovenia, dalla Bulgaria. Un attimo, certo, ma a me no. A me il colore della pelle proprio non interessa, non è quello la mia discriminante, per cui esco da qualsiasi critica in questo ambito. Parlo di persone che vengono da paesi dove non c'è conflitto, ma vengono perché hanno la percezione che qui sia facile vivere, e questa facilità della vita non è stata trasmessa dalla Bossi Fini e dal centrodestra. E credo che, però torno al discorso prima dei reati dei migranti, è chiaro che ci sono le bande organizzate di gente che viene qua a fare man bassa di tutto ciò che trovano, non tanto perché sono stranieri e sono abituati a farlo, è perché vanno in un posto dove non vengono perseguiti. È come il lupo che va a rubare nel pollaio anziché andare a rubare a casa di quello che c'ha lo schioppo. Perché se vado nel pollaio è facile, è come andare al supermercato, non devo rubarlo, vado, prendo e me ne torno a casa con la pancia piena. Questo è quello che succede in Italia, e questo ve lo dico perché ho amici georgiani con i quali condivido spazio e tempo, perché sono persone squisite e di una correttezza ineccepibile, e pagano quello che è l'approccio nostro con l'etnia, per cui non sono neri, non sono ladri, ma sono persone oneste. E quindi quello che vi dico è: la facilità con cui vengono qua i delinquenti è proporzionale al fatto che il reato non è punito, e questo qui non possiamo addossarlo a nessuno. Perché se il governo attuale volesse prendere posizione in tal senso, lo potrebbe fare alla maggioranza. Per cui se non lo fa è perché c'è una convenienza sua, o perché non vuole mettersi in conflitto con buona parte del suo elettorato, perché siamo buoni, perché siamo buoni. Per cui questa è la considerazione che faccio su illegalità, reato e etnia. L'etnia è un'etnia di ladri che viene qua perché si trova più facilitata che rispetto ad altri paesi, tutto lì. Per quanto riguarda invece l'utilizzo della legge, la mozione è presentata affinché il nostro sindaco rinuncia a questo diritto, per cui se si voleva sollecitare eventualmente una discussione, l'avrei vista meglio come una interpellanza su come avrebbe voluto il nostro sindaco approcciare questo problema, perché con la mozione mi impone che nel mio voto favorevole alla mozione io dico al sindaco: no, non puoi farlo. Lungi da me difendere Nico, che non ha bisogno di essere difeso da me, poi dopo rischio di perdere anche due dei votanti che mi hanno votato, se sanno che difendo il sindaco che è della maggioranza, ma mi fido di quello che può fare e che sappia in coscienza affrontare il problema, ma avendo gli strumenti utili per poterlo affrontare, perché se lo mando in guerra e gli do un fucile elastici, forse muore. Se lo mando in guerra e gli lascio la possibilità che, se vuole anche di sparare, quantomeno potrà sparare in alto, però qualche cosa lo potrà fare. Per cui non credo giusto lo strumento della mozione. Ultima cosa, e così parliamo un po' di politica, perché non ho detto ancora niente, sono stato molto generoso. Io mi chiedo perché a distanza di 3 anni, da quando io sono stato a Lampedusa più volte negli anni passati, ho collaborato con la Guardia di Finanza, e più volte sono uscito con loro con le motovedette, perché anche se sembro un coglione, a volte ho dei contatti e vivo la vita in un modo molto attivo. E sapete come funziona il recupero dei migranti? Che abbiamo gli elicotteri che vanno sulla Libia, ai margini delle acque territoriali, appena vedono una barca mandano qualcheduno a recuperarli. Per cui, cioè, quelli che muoiono, poverini, è perché non sanno nuotare, e quando vedono le motovedette si agitano e si ribaltano e vanno a fondo. Allora, io mi chiedo, ma l'Europa nel 2017 emette una legge per cui non è più possibile esportare gommoni in Libia? Cazzo, venivano con i cosi, con i mosconi, a remi, ma non potevano farlo prima? E non hanno pensato che possono anche proibire l'esportazione dei gommoni in Tunisia, in Algeria e in Egitto? Cioè, dobbiamo sempre cadere dal pero e abbiamo paura a tutelare non i nostri confini,
a tutelare la legalità. Cioè chi ha il diritto di venire lo vada a prendere, ma non lo voglio neanche che si bagni i piedi, non voglio neanche che abbia a che fare con un mercante di umani, lo vado a prendere a casa sua, in aereo, con le hostess o quelli dell'Italia che non sa cosa fare, ma li mando ovunque a recuperare dei richiedenti asilo. Quelli che non voglio sono quelli che pensano di venire qua perché gli ha raccontato che vengono, gli danno il cellulare, che sono cose che mi danno anche fastidio, perché illudono e nutrono delle aspettative che non possiamo più garantire. Non sto dicendo che quelli che vengono non hanno diritto di essere cibati, di godere del benessere e di condividere con noi la felicità della vita, sto dicendo che non devi illudere le persone che qua ce n'è per tutti. E allora devo essere onesto intellettualmente e dire: guardate, noi siamo disposti a prendervi, ma prendiamo quelli che hanno effettivamente un'esigenza di uscire da una situazione critica, di pericolo per loro e per le loro famiglie. Non vi costa niente venire nel nostro paese, non vi costa niente, vi inseriamo in un processo per cui potrete istruirvi, per cui potrete crescere e dare una dignità alla vostra esistenza. Questo voglio garantire, non voglio garantire a tutti tutto. E bisogna purtroppo essere onesti e dire tu sì, tu no. Però questo, se uno lo dice, è razzista. Questo, se uno lo... No, aspetta un attimo, voi non lo avete ancora detto. L'ha detto adesso il tuo segretario, l'ha detto adesso dopo che per 3 anni ha portato qua il mondo. E detto questo, spero di non essere tacciato di razzismo, spero di non essere strumentalizzato in ciò che ho detto, perché l'unica cosa, l'unico concetto che io sostengo in questa mozione è: voglio che il mio sindaco abbia tutti gli strumenti a sua disposizione per opporsi a qualsiasi forma di inciviltà non tollerabile nel nostro comune, e cerco e spero che i reati vengano perseguiti con estrema rigorosità, che ove possibile colui che commette reato venga rimandato a casa sua e che chi commette reato paghi senza possibilità alcuna di sconto. Questo è quello che il centrodestra, nella voce, nella persona di Marmiroli, in questo momento chiede.
Ma Marmiroli, per te il reato di l'immigrazione è un reato? Perché, ok, allora io ti sto suggerendo questa riflessione, perché vedi che siamo tornati lì, cioè a parlare di reati laddove il flusso migratorio non è reato fino a prova contraria, fino a quando non commettono dei reati, e siamo della stessa opinione. E io non sono d'accordo con il mio segretario nazionale nel momento in cui dice che l'accoglienza non è un dovere morale, perché per me lo è, e non sono d'accordo quando un altro esponente del mio partito dice che se andiamo avanti così rischiamo di perdere la razza italiana, perché per me la razza italiana non esiste, almeno a livello umano, forse esisterà per qualche categoria bovina, equina o meno, non so se esistono delle razze, ma per me di razza non si parla, perché nel momento in cui fai un'affermazione del genere sei razzista, per quanto mi riguarda, ma io le singole persone, l'opinione delle singole persone non inquinano quello che è una mia convinzione, cioè che il flusso migratorio sia governato male, e quindi per quello che ti dico, lo stiamo dicendo anche noi, che è assurdo pagare, sostenere per 2 anni delle persone che però non hanno commesso nessun reato, ammesso e non concesso che anche tu ritieni che l'immigrazione sia un reato, non sia un reato, no? Ok, perché queste persone, ti ho detto, questa è la mia opinione, che non stanno venendo in gita o non è un viaggio di piacere turistico, perché se no non sarebbero 200.000 quelli sbarcati, ma se fosse davvero un'invasione i numeri sarebbero ben più grandi. Sono persone che vivono un disagio forte e che meritano una risposta. Se non hanno le caratteristiche, la capacità di integrazione nel nostro territorio, è giusto dirgli che qua non possono stare. Non è buonismo questo, è una poca efficienza del nostro sistema europeo di risposta, ok? Quindi non basta, io ti ho anche anticipato, l'ho detto prima, lo ripeto, i due gradi di giudizio non basteranno, perché se i due gradi di giudizio invece che 2 anni durano 1 anno e mezzo, per me è troppo tempo lo stesso, perché su certe tipologie dovremmo dare una risposta più rapida e più veloce, però risposta, perché se no è scorretto che delle persone che hanno dimostrato una capacità di integrazione, come alcuni dei ragazzi che ho conosciuto qua ad Albinea, se riceveranno il diniego, per me sarà scandaloso, scandaloso, e non è buonismo, è che queste persone hanno fatto un percorso troppo lungo, ma hanno dimostrato, addirittura hanno trovato da lavorare, e se gli diamo il diniego per me sarà scandaloso e non sarò per questo buonista.
Cosa, Nico? Aspetta, mi ero dimenticata di dirlo prima, sul DASPO, scusa Luca, perché lo leggevo ieri, quindi volevo riportarlo al Consiglio, cioè il primo DASPO, credo sia il primo in Emilia Romagna, è stato fatto dal sindaco di Sassuolo e ha colpito 3 italiani, una donna e 2 uomini, che bivaccavano abitualmente in stazione, persone che avevano diversi reati, condannate in precedenza per diversi reati, e si tratta di una donna casertana di 47 anni residente a Modena, suo figlio 26 anni residente nel Ragusano e un 51enne perugino residente a Fiorano. Questo per dire, per, insomma, per togliere, no, l'equivalenza tra le due cose, perché il DASP è stato utilizzato ma erano italiani.
Grasselli,
io volevo
Marmiroli
riportare un attimo a quello che secondo me era lo spirito della mozione, che non intendeva andare nelle pieghe, cioè io non volevo addentrarmi nel discorso immigrazione, tanto che nella mozione non si accenna in nessun passaggio, perché poi passa il concetto che io abbia voluto introdurre il ragionamento immigrato uguale delinquente, e se leggiamo alcuni estratti di quello che ho scritto, in realtà c'è scritto esattamente il contrario. Tra l'altro io nel mio intervento non ho mai citato la parola immigrato, non ho mai citato la parola migrante, non ho mai citato la parola richiedente asilo. Ho sempre e solamente parlato della parte della normativa che riguarda i reati, nel termine più ampio della questione, a prescindere da chi siano commessi. No, lo dico per chiarezza, perché non vorrei che passasse il concetto che volevo affermare questa equivalenza. Il dibattito è scivolato in quel contesto. A me interessava invece porre la questione sul fatto, lo ripeto per la terza volta, che a mio parere, avendo un approccio di questo tipo, si rischia di affrontare da un punto di vista dell'ordine pubblico alcune situazioni che invece andrebbero gestite e possibilmente risolte da un punto di vista completamente differente, con un approccio completamente differente. Mi rifaccio all'ultimo intervento dell'assessore Ibattici. Chiaramente occorrerebbe avere accesso a quello che è il provvedimento. È chiaro che se il provvedimento di DASPO è fondato sul fatto che bivaccassero in stazione, lo riterrei sbagliato, onestamente. Se invece il problema nasce dai precedenti penali e occorrerebbe anche verificare di che tipo siano, allora è chiaro che è un ragionamento differente, però purtroppo la norma, per come è congegnata, non distingue tra queste due casistiche, che sono casistiche secondo me che vanno gestite in maniera opposta. Era questo il senso dell'intervento che avevo posto in discussione.
C'era l'intervento anche di Marmiroli? No? Allora direi che il dibattito è esaurito o esausto, a seconda delle opinioni. Quindi passiamo al voto dell'ordine del giorno numero 4, ordine del giorno presentato dal consigliere comunale Luca Grasselli, capogruppo l'Altra Albinea Sinistra Unita, ad oggetto pacchetto sicurezza legge 46 del 13 aprile 2017. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Registrato.
Grazie. Passiamo all'ultimo punto, all'ordine del giorno. Contrarietà alla ratifica, scusate, leggiamo bene tutto. Ordine del giorno presentato dal consigliere comunale Luca Grasselli, capogruppo l'Altra Albinea Sinistra Unita, ad oggetto contrarietà alla ratifica del trattato CETA da parte dell'Italia. Prego Grasselli.
Sì, l'ordine del giorno verte sul tema del CETA, che è un trattato di partenariato commerciale tra l'Unione Europea e il Canada, approvato dal Parlamento Europeo, che necessita di ratifica da parte del nostro Parlamento. Sostanzialmente nella mozione, considerato che recentemente la ratifica del trattato che era stata fissata per il 25 di luglio è stata rinviata, al momento credo, se non sono in possesso di informazioni sbagliate, senza fissare poi una successiva data, sostanzialmente si chiede alla nostra amministrazione, al nostro Consiglio, di partecipare a una mobilitazione che si intende creare a livello nazionale contro la ratifica di questo trattato. Faccio presente che mozioni di questo tipo sono state approvate nelle ultime settimane un po' in tutta Italia, credo che il caso più rilevante sia quello del Consiglio regionale della Liguria, tra l'altro gestite da maggioranze anche di colore politico differente, quindi abbastanza trasversale da questo punto di vista, perché sicuramente è un tema che potrebbe riguardarci da vicino. Chiaro che il primo approccio è quella di un respingimento di un non coinvolgimento della nostra realtà, in quanto appunto si tratta di un trattato sovranazionale, però in realtà alcune degli articoli del trattato potrebbero invece riguardare il nostro territorio comunale, soprattutto in tema di in tema ambientale, e a mio parere l'aspetto più rilevante, quello che potrebbe essere più impattante, è quello invece della tutela dei nostri prodotti tipici. Adesso non sto data l'ora a soffermarmi sui vari passaggi logici, però è chiaro che nel momento in cui si vanno a togliere le regole nella produzione, nell'importazione, nella vendita di prodotti e alimenti, è chiaro che si tolgono tutele a quelli che sono invece i prodotti locali che hanno origine, diciamo così, da un disciplinare tecnico ben preciso o da procedimenti produttivi poco sofisticati, diciamo così, frutto di una tradizione artigianale, come possono essere alcuni dei nostri prodotti tipici. Mi viene da pensare in prima battuta al caso del parmesan, quindi del formaggio, oppure anche il vino piuttosto che l'aceto balsamico. È chiaro che il rischio è quello di trovarci tra qualche anno dell'aceto balsamico canadese, prodotto ovviamente in maniera industriale, che fa concorrenza alla nostra cettaia comunale. Adesso, perdonatemi la battuta. Quindi si chiede sostanzialmente, i punti sono due, di diciamo trasmettere eventualmente l'approvazione della delibera agli uffici competenti del Senato, e sempre in finalità, con una finalità educativa e di informazione della cittadinanza, di organizzare con diciamo, la collaborazione di quelle che sono le organizzazioni di categoria più direttamente coinvolte, mi viene in mente quelle degli agricoltori, con cui so che comunque l'amministrazione ha anche recentemente organizzato altre iniziative, di organizzare appunto qualche iniziativa chiaramente lasciando all'amministrazione comunque l'ambito e la modalità con la quale organizzare. Io dal mio punto di vista mi rendo disponibile a dare una mano, però insomma ad organizzare delle iniziative informative per la cittadinanza su quelli che potrebbero essere i rischi qualora diciamo così il trattato venisse ratificato e in tutta la sua interezza. Grazie.
Ma dico, prima di aprire il dibattito, nonostante l'ordine del giorno lo preveda, per carità, adesso mi confrontavo con il segretario comunale, però non ne faccio sicuramente un problema di orario e di tempi, ne faccio, l'abbiamo già detto altre volte, cioè un tema di competenza del nostro organo di consiglio comunale rispetto alla tematica. Giustamente tu hai citato un consiglio regionale che ha dibattuto questo argomento, perché è piuttosto evidente, almeno sottoscritto, che la competenza sia quella, il grado di discussione sia quello. Io suggerisco, poi dopo apro il dibattito, davvero, noi ci siamo confrontati come gruppo, che ci si renda disponibili a organizzare un confronto sul tema, dove le parti possano offrire all'opinione pubblica un dibattito. Quindi personalmente lo anticipo già, cioè faccio fatica a impegnarmi, a meno che il Consiglio ovviamente non me lo chieda e non mi obblighi a farlo, a contrastare questa decisione senza averne la conoscenza approfondita, se non un'opinione fatta, però lo ammetto superficialmente, perché faccio un altro mestiere, ok? Naturalmente parlo di competenze, insomma. Ok, quindi ne vedo la criticità in quello che hai riportato, però secondo me il livello, se non a livello informativo, il livello di discussione politica non è questo, però ovviamente l'ordine del giorno ha questa caratteristica anche politica di riportare degli argomenti che possono avere una ricaduta, come facevi riferimento, e quindi assolutamente come Presidente del Consiglio Comunale non sto togliendo spazio al dibattito, lo apro, ho voluto fare una premessa. Noemi Cosseddu.
Allora, a parte, vabbè, sottoscrivo quanto appena detto dal sindaco, perché mi pare evidente che siamo un po' fuori tema, come fuori competenza, cioè hai citato il Consiglio regionale, hai citato alcuni articoli che ci possono interessare, non vedo come noi possiamo occuparci di questo oggetto. In più faccio un'ulteriore osservazione, che se tu volevi tutelare o avvicinarci al dibattito sulla tutela dei prodotti tipici, forse avresti potuto evitare di fare un utilizzo promiscuo della norma, cioè o parli dei prodotti tipici o parli della tutela dei lavoratori, cosa che assolutamente non ci compete, cioè sono argomenti che sono su due livelli di non solo di grandezza ma anche di competenze, per cui anche per come è strutturata proprio formalmente l'ODG, per me personalmente è invotabile, come gruppo di maggioranza non lo voteremo. E in più sì, cioè, c'era già un precedente che forse poteva ammonirti dal presentare una cosa del genere, perché l'allora consigliere dei 5 Stelle Menozzi presentò una quasi fotocopia di questo sul TTP e gliel'avamo votata contro. Io capisco che i cittadini abbiano bisogno di informazione, non stiamo parlando di questo, cioè, qua siamo veramente ad un livello un po' diverso, cioè l'organo deputato a decidere, a regolamentare questo oggetto non siamo noi. Poteva essere presentata meglio l'ODG, la mozione, come la vogliamo chiamare.
Peria, grazie Cosseddu. Peria.
Come Cosseddu ha ricordato, noi eravamo contrari al TTIP e siamo contrari anche al CETA, quindi sono favorevole alla mozione di Luca Casselli. Qui si parla di minacce agroalimentari, si parla di minacce del nostro modo di essere, di vivere e di cibarsi. Abbiamo sempre avuto varie minacce, prima il TTIP, poi il CETA, insomma sono cose che ovviamente fanno pensare e non si richiede, cioè, ogni volta parla sempre di competenze, ma qui non si chiede competenza, cioè, se Grasselli ha preso l'esempio di un consiglio regionale che è una sede più appropriata per parlare di questo, beh, il consiglio comunale può anche stimolare il consiglio regionale, cioè parte da lì, cioè, io per dar fuoco devo accendere la miccia, non devo accendere la bomba, non so come mi spiego. È tutto lì, è dalle piccole cose si fanno le grandi cose.
Peria, tu non hai sollecitato con questo ordine del giorno il dibattito, hai chiesto di esprimere una contrarietà o un consenso rispetto a un procedimento, cioè non è una richiesta di apertura di un dibattito a un livello superiore, non c'è scritto chiediamo al Consiglio regionale di affrontare il tema CETA, ok? C'è scritto qualcos'altro, c'è scritto di essere contrari e allora noi abbiamo detto ci sia spazio pubblico, parteciperemo nel momento in cui verrà organizzato un dibattito che ponga il contraddittorio tra le due parti, per prendere anche informazioni, per approfondire, perché io ho grande stima di Grasselli, ma ovviamente non posso prendere per buono così come presentato l'ordine del giorno. Prego, Marmiroli.
Beh, intanto ringrazio Luca per darmi la possibilità di tirare un po' addosso a questo governo, perché in passato era sempre colpa di Berlusconi. La cosa che posso dire è che questo approccio di sudditanza che i nostri politici hanno nei confronti dell'Europa e di chiunque altro, perché tutti gli altri sono meritevoli di pestarci e di calpestarci, di fare quello che vogliono nel nostro paese, della nostra dignità, delle nostre tradizioni, del nostro patrimonio. Quindi se questi qua vanno a sottoscrivere un accordo con il Canada, sicuramente le condizioni non le pone l'Italia, ma le porrà il Canada. Per cui mi sta di votare a favore di quello che propone Luca e quindi che il nostro comune, per piccolo che sia, si opponga. Sì, sto pensando che secondo me perdo anche la mia preferenza, perché ho dato due preferenze a mozioni del PD, adesso ne do una, quella di Rifondazione. Secondo me il prossimo giro, quando vedo Marmiroli, non mi voto neanch'io.
Grazie Marmiroli. Battici.
Stai perdendo la tua identità. Comunque, no, volevo solo portare un paio di informazioni aggiuntive, e cioè innanzitutto che questo non è un trattato che il Canada fa con l'Italia, ma è un trattato che il Canada fa con l'Unione Europea, quindi insomma l'Unione Europea è bella grossa, più grossa del Canada, quindi da questo punto di vista diciamo che forse così qualche tutela in più c'è. Io faccio molta fatica proprio ad entrare, perché richiede di entrare in realtà nei dettagli, no? con maggiore informazione. Maggiori informazioni sull'accordo. Quello che ho trovato così cercando un po' di documentarmi è che in realtà ci ho trovato delle cose abbastanza paradossali, tipo che c'è una campagna in Canada contro questo accordo perché il Canada ha paura che i prodotti dell'Unione Europea che non sono sicuri, che vengono utilizzati, che vengono prodotti utilizzando il glifosato e quant'altro, che arrivino le corporation europee a prenderli, a privatizzargli l'acqua, l'Enel, l'Enel che non è l'Enel, ma insomma il servizio elettrico e quant'altro, insomma ci sono tutto il discorso sulla protezione appunto dei diritti dei lavoratori, cioè è speculare la cosa, che ovviamente mi ha lasciato un po' perplessa, no, questa cosa. Mi lascia perplessa perché fondamentalmente non stiamo facendo un accordo commerciale con, prendo un paese a caso, no, il Pakistan, no, in cui i diritti dei lavoratori, i diritti di salute insomma sono calpestati costantemente, quindi così per amore del soldo, no, ce ne freghiamo e lasciamo che questo succeda. Quindi questo non per dire che necessariamente questo accordo è desiderabile in tutte le sue parti, per dire che forse siamo rimasti un po' scottati da certi eccessi della globalizzazione e certi accordi commerciali, no, stipulati negli anni passati, e quindi adesso reagiamo in maniera così forte anche magari ad accordi commerciali che non sono necessariamente da demonizzare. Il tema della competenza per me c'è tutto, nel senso che io capisco che è un consiglio regionale, che appunto è un consiglio che ha anche competenza in materia di politiche agricole, porti il tema, tra l'altro appunto il tuo stesso gruppo politico credo che rischi che abbia esponenti all'interno del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, non credo che il dibattito sia stato ancora portato lì, però quello potrebbe essere la sede più opportuna. Io credo che sì, dal punto di vista appunto del nostro mandato, delle nostre competenze, delle nostre informazioni che possono essere sempre molto limitate, non credo che questo sia utile, ecco. Potrebbe essere utile eventualmente un incontro pubblico se c'è appunto tra i produttori questo tipo di interesse. L'altra cosa, insomma, molto, forse per questo che in Emilia Romagna ancora il Consiglio regionale dell'Emilia Romagna non si è ancora espresso, è il fatto che se per esempio il Consiglio regionale delle Marche si è espresso in maniera negativa perché hanno paura per il loro grano duro e la competenza, la concorrenza del grano duro canadese, in realtà uno dei vincitori annunciati di questo accordo è il formaggio e il vino, quindi essendo noi regione fortemente produttrice di parmigiano reggiano e anche di vino con un buon potenziale nell'export, forse per questo che non c'è stata una mobilitazione così forte. Questo per dire che insomma demonizzare trovo che non sia utile, ecco, che magari ci siano dei correttivi da fare a questo accordo. Tra l'altro mi pare che una regione del Belgio a un certo punto si sia opposta chiedendo delle modifiche specifiche e introducendo una protezione ulteriore per determinati marchi, e poi questo è stato concesso. Trovo che quel metodo sia forse più utile, cioè quello di capire esattamente cosa non funziona e come può essere modificato, piuttosto che invece utilizzare così delle cioè condannare tout court con tutta una serie di un po' anche caccia alle streghe, che poi se vediamo sono gli stessi che magari anche il fronte canadese utilizza, creando appunto una situazione fortemente paradossale e anche un po' comica.
Grazie Battici. Se non ci sono altri, passiamo al voto dell'ultimo punto all'ordine del giorno, che è rimasto numero 5, ordine del giorno presentato dal consigliere comunale Luca Grasselli, capogruppo l'Alta Albinea Sinistra Unita, ad oggetto contrarietà alla ratifica del trattato CETA da parte dell'Italia. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Grazie, buona serata, buona estate. Grazie, ci vediamo a settembre, tutti rimandati a settembre.